Con la stampa l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone. Condividile, sono tue.
La stampa, il futuro è quotidiano.
Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore. Riprendiamo allora questa lettura di alcune delle lettere dell'Apostolo Paolo. In particolare oggi ci fermeremo sulla lettera ai Galati, dove c'è quella straordinaria affermazione: non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Questo annuncio che dice la visione dell'Apostolo Paolo, ma soprattutto dice a quale visione arriva, a quale nuova visione di Dio Paolo arriva attraverso l'esperienza dell'evento di Gesù di Nazaret, una umanità che sia davvero uguale per tutti a qualunque condizione si appartenga. In questo percorso ci sta accompagnando Romano Penna, che intanto saluto, che è il più grande forse ora conoscitore italiano dell'Apostolo Paolo. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E voglio ricordare il nostro sito, che è uominiprofeti.rai.it, il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it, e naturalmente ringrazio per le molte lettere che ci sono arrivate, in particolare su questi appuntamenti paolini. Naturalmente qualcuno insiste ancora su Paolo come fondatore del cristianesimo, ma insomma sono opinioni, accentuazioni ecco, personali. Penna si è espresso negativamente, anche Marghera e anche molti altri. Qualcuno invece ancora insomma sostiene che come dire, vuole dare un rilievo maggiore.
Un interprete, un ripensatore, diciamo così.
Un ripensatore. Poi c'è Anna Keller, che ci scrive ogni settimana delle lettere molto circostanziate, precise, molto dotte, erudite, piena di tutta la sua conoscenza dell'ebraico, del greco e così via, con alcune cose nuove, alcune cose che abbiamo ripetuto. Poi c'è Adele Chiaramonte, Giovanni Chiaramonte, che ci scrive come non esistano solo tracce trascurabili nella cultura greca precristiana dell'evento della resurrezione, e cita per esempio Dioniso, però forse lì non si può parlare di resurrezione.
Tra l'altro la morte è tutta un'altra cosa, è stato dilaniato, di asparagmos in greco, quindi una morte ben diversa, e poi non in un contesto come quello della discussione di Gesù in Israele sul rapporto con la legge, con l'eredità, l'elezione, tutti i concetti che in Grecia mancano.
Ecco, quindi è bene fare delle distinzioni. Dice tra l'altro, questo che è entrato un estimatore della nostra trasmissione, dice che si sorprende come nel trattare le implicazioni della crocifissione venga sistematicamente rimosso il momento di Eli Eli lema sabachthani, cioè Dio mio perché mi hai abbandonato, ma io direi proprio non rimosso. Capisco che non si possa ascoltare tutte le puntate di Uomini e Profeti, ma abbiamo insistito così tanto e così tante volte su questo grido, dicendo che è il grido proprio dell'abbandono della creatura che muore nella solitudine, che può darsi che una volta forse l'abbiamo un po' sorvolato.
E comunque non appartiene alle lettere di Paolo, ecco.
No, ma forse lui lo dice in generale.
Ah,
dice,
capito, avete... sì.
Ecco, però prima di passare alla lettera ai Galati, l'altra volta avevamo detto che abbiamo ancora alcuni debiti con la prima lettera ai Corinzi, e il primo di questi debiti riguarda i ministeri nella Chiesa, in particolare nel capitolo 12, ecco, in cui sono contenute alcune affermazioni. Quali sono in sintesi, Romano Penna?
Cioè Paolo qui rispecchia la situazione propria della Chiesa di Corinto, dove c'è un insieme di carismi, cioè di manifestazioni dello spirito a livello poi ministeriale, che creano anche problemi. Per esempio, dal capitolo 12, noi poi abbiamo parlato del capitolo 13, no? L'elogio della carità e l'amore, insomma, ma poi nel capitolo 14 si fa una direi una contrapposizione tra il dono delle lingue, il parlare senza essere compresi, insomma, come se fosse frutto dello spirito, e invece quella che Paolo chiama la profezia, cioè il parlare apertamente, chiaramente di fronte ad un'assemblea. Ecco, e Paolo dice: io preferisco dire due parole che abbiano senso e che tutti recepiscono, che non 10.000 che nessuno recepisce. Ecco.
Ecco, qui dice: dunque, fratelli miei, desiderate intensamente la profezia, e quanto al parlare con il dono delle lingue, non impeditelo, tutto però avvenga decorosamente e con ordine.
Sì.
Ecco, non gli piace, non piace il disordine.
No, gli piace l'ordine. Ma questo, guardi, che si trova anche in altri testi greci contemporanei, che normano, disciplinano le adunanze, quelle che chiamano in latino si chiamano i collegia, cioè le associazioni volontarie che si radunano ogni tanto in nome di un dio, eccetera, e lì si richiede anche lì l'ordine, cioè il buon andamento, il buon funzionamento. Ecco, quindi è una cosa, come dire,
ecco,
naturale.
Nella modernità però si è persa sia la profezia che il dono delle lingue, cioè il dono delle lingue forse è rimasto in alcune, cioè il parlare in lingue,
movimenti.
In alcuni movimenti pentecostali, carismatici, eccetera, in cui avviene questo, che cosa si intende poi con il dono delle lingue?
Vabbè, si intende questo parlare carismatico, in greco si chiama la glossolalia, no? Cioè parlare in lingue sconosciute in realtà, come è successo a me in una certa parte del mondo di aver sentito proprio così un esprimersi quasi blaterando, adesso non vorrei mancare di rispetto.
Dove si
insomma,
trovava?
A New York.
A New York.
Sì. Quindi che non... Come dire, ognuno per sé si esprime così, questa invadenza, diciamo, dello spirito, ma senza comunicare ad altri, è solo per dire che lo spirito è in azione, però cosa dice, cosa comunica? Ecco, Paolo è preoccupato di questo, del contenuto. La profezia, lei accennava alla profezia, la profezia è proprio questo invece, è un esprimere un messaggio, insomma, di fronte agli altri, che sia per la edificazione. Paolo utilizza proprio questo termine, oikodome in greco, edificare, non nel senso...
Ecco, edificare per noi ha un significato un po' deteriore.
Deteriore, nel senso... sì, nel nostro linguaggio è vero, ma nel contesto antico edificare vuol dire costruire. Cioè apportare qualcosa che davvero abbia senso e sia finalizzato, insomma, ad una vera costruzione della comunità. Ecco, la profezia è questo, non è il dire in anticipo, come comunemente anche qui si pensa. E dobbiamo sempre fare un po' di critica del linguaggio quando no, abordiamo certe pagine. Qui la profezia è proprio il parlare davanti o il parlare in nome di, ma sempre con un'assemblea, un gruppo di fronte.
Ecco, però appunto la profezia nelle assemblee liturgiche, quindi diciamo nei culti,
sì.
Quella sì si è perduta.
E un pochettino
un pochettino, molto.
Sì, perché
cioè,
si
rimane
è molto
invece
tutto
qua e là,
ritualizzato,
codificato.
No? Codificato. E questo è un po' un guaio, questo è vero, delle nostre assemblee.
Quindi forse un po' più di glossolalia.
Sì, almeno.
Permetterebbe un po' di veicolare anche...
Un po' più di spontaneità, diciamo, ecco questo.
Ecco, però vorrei ritornare sui doni dello spirito, perché Paolo dice... non voglio lasciarvi nell'ignoranza, quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti, perciò vi dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito. E poi dice: vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro il linguaggio di conoscenza, a uno la fede, a un altro il dono delle guarigioni, a un altro il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
Ecco,
questa è una visione di una grande pluralità dei doni che ciascuno può dare, e anche questo si è perduto, no?
È un pochettino, io sono sempre colpito, un pochettino, per non esagerare, ecco.
Va bene.
Mi colpì sempre in questa pagina il fatto che qui si dice a ciascuno è data una manifestazione dello spirito, poi Paolo fa un elenco che è semplicemente esemplificativo, un elenco diverso si trova nella lettera ai Romani. Cioè, qui Paolo dunque fa alcuni esempi, diciamo così, ma la cosa importante è che ciascuno ha un suo ruolo da svolgere, un suo ordine, un suo ministero. Qui insiste al verso 7, a ciascuno è dato manifestazione, e poi al verso 11, queste cose, il medesimo spirito è distribuito a ciascuno come vuole. Di qui dovrebbe derivare da parte soprattutto dei pastori, diciamo così, un grande rispetto per il ruolo che davvero ciascuno può svolgere nella comunità e individuare quale sia il ruolo, il carisma, come dice qui, la manifestazione dello Spirito. Io mi chiedo sempre, un paralitico non ha un ruolo da svolgere, non ha un ministero, come dice qui, non ha un carisma. Un paralitico nella comunità, insomma, nella comunità cristiana. Ecco.
Non solo un paralitico, ma anche appunto.
Faccio un caso estremo, insomma.
Una donna, adesso affronteremo le questioni delle donne, un uomo sposato.
Paralitico nel senso che è inattivo, non ha nessun dinamismo, eppure bisogna pensare che anche a lui lo spirito si comunica e ha qualcosa da dire, da fare, da produrre, da proporre alla comunità cristiana, e non ritenerlo solo un membro passivo, così quasi marginale.
E lei cosa proporrebbe? Perché se noi pensiamo ai nostri culti domenicali, le messe cattoliche, vediamo questo ordine rigoroso. Sì, ogni tanto qualcuno cerca di movimentarlo un po', come dei canti, delle cose, i bambini, eccetera. Però diciamo che questi doni non è che si vedono, non è che ciascuno nella comunità è lasciato libero, è invitato ad apportare qualche cosa, no?
Io penso che questa fissazione, no, che si è creata sia poi dipesa nei secoli dal fatto che le comunità cristiane sono diventate numerosissime. La chiesa di Corinto poteva avere qualche decina di cristiani, insomma, e quando invece c'hai un'assemblea di 500, 1000, non so io più o meno, e forse è più difficile gestire. Adesso io non sono propriamente un pastoralista, devo dire, ecco, ma si sente la necessità comunque di non racchiudere in un involucro rituale, insomma, quello che invece dovrebbe essere una spontaneità della professione, della proclamazione della fede, della rilettura delle scritture, dell'attualizzazione, dell'inculturazione, no, della parola di Dio nelle situazioni proprio dei presenti, insomma, all'assemblea. Ecco, e quindi, come dire, siamo a livello di auspicio qui, ecco, però guardando il passato, cioè il passato diventa uno stimolo e anche un auspicio per il futuro, il passato, ecco, voglio più, dire, più di queste
più
chiese.
Più che auspicio,
ecco.
Però bisognerebbe appunto fare un lavoro in questo senso e una profezia in questo senso.
Sì, dovrebbe dare spazio proprio. Adesso non so, mi viene da pensare, come dire, a una omelia dialogata, per dire, no? Ecco, potrebbe essere una possibilità.
Purché non diventi anche questo una qualcosa di rituale, di spento, di...
E che non vada troppo per le lunghe, poi magari anche. Ecco.
Ecco, adesso prima di passare al secondo debito che abbiamo con la lettera ai Corinzi, che è la questione delle donne, vorrei sentire anche Lidia Maggi, che è pastora battista a Varese. Buongiorno Lidia Maggi, collegata con noi da Milano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ecco, su questa questione dell'ordine e del culto, Lidia Maggi, voi battisti siete un po' più sciolti, diciamo, sia dei cattolici che dei protestanti storici, però ecco, insomma, stiamo toccando un punto importante. Come vede lei la questione?
Io la vedo la questione all'interno della lettera ai Corinzi, dove viene presentata una comunità benedetta e attiva, piena di doni, piena di differenziazione dei doni, una comunità che nella liturgia partecipa con coralità, come è stato bene evidenziato, una comunità che è perfettamente figlia della teologia paolina e sicuramente una comunità che ci interroga su una gestione poco partecipata, trasversalmente interroga tutte le chiese su una modalità poco partecipata della comunità. E non è un caso che forse il sorgere di queste comunità evangeliche più carismatiche ci sollecitano a rivisitare uno stile di partecipazione che non sfocia nella confusione e che tuttavia permette a ognuno di esprimersi e di mettere a frutto i propri doni. Da protagonisti, io credo che gli uomini e le donne di Corinto si sentivano protagonisti di questa fede che li abitava e della possibilità di poterla esprimere attraverso i diversi carismi, la diversa ministerialità che non era strutturata sulle proprie appartenenze sessuali o sociali.
Ecco, quanto alle donne, però, quello che dice l'Apostolo Paolo, soprattutto nella prima lettera ai Corinzi, effettivamente ha sempre creato dei problemi, in particolare quel tacciano le donne in assemblea
al capitolo 14
e poi al capitolo 11, l'uomo non deve coprirsi il capo perché egli è immagine e gloria di Dio, la donna invece è gloria dell'uomo, infatti non è l'uomo che deriva dalla donna ma la donna dall'uomo, né l'uomo fu creato per la donna ma la donna per l'uomo, per questo la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. E poi delle altre affermazioni che correggono in parte le affermazioni precedenti. Lidia Magile, che si è occupata a lungo della donna nei Vangeli, nella Bibbia, ecco, ci racconta un po' la storia di Paolo e della sua presunta o reale misoginia.
Allora, io fatico molto a vedere Paolo come misogino, per molte ragioni.
Sono d'accordo.
Ecco, però, prima di dirci queste ragioni, vediamo innanzitutto queste affermazioni che effettivamente
allora,
sono l'oggetto.
Io metto su due piani diversi. Sì. Tacciansi le donne in assemblea, in 1 Corinzi 14:34 e il testo appena letto, perché è molto probabile che 1 Corinzi 14 non sia un testo paolino, è una piccola interpolazione che sembra interrompere il flusso della narrazione, sembra un testo tardivo, su questo molti esegesti, e mi piacerebbe sentire il professor Penna a riguardo, ritengono che probabilmente non è un'affermazione paolina proprio perché smentisce pochi capitoli dopo quanto ha cercato di dire proprio nel testo che noi andiamo a analizzare, che è il testo problematico dove si sembra mettere in secondo piano le donne rispetto agli uomini.
Ecco, però diamo anche per presupposto che anche quell'affermazione comunque è contenuta dentro questa lettera, quindi ce ne
certo,
dobbiamo
fare i conti. Ecco. Ma andiamo a questo testo di 1 Corinzi 11, la prima cosa che mi viene nel leggerlo come donna è che qui nel mettere ordine a una situazione liturgica confusa e stabilire anche delle modalità per poter esercitare una ministerialità, Paolo riconosce una ministerialità delle donne che oggi non è riconosciuta in molte chiese. Le donne...
Ecco, infatti qualche riga prima diceva ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto.
Ecco, quindi le donne pregano profetizza. E profetizzano e soprattutto questo, le donne pregano e profetizzano per cui proclamano la parola, è questa la funzione delle donne. E Paolo si colloca probabilmente come un uomo del suo tempo per cui si pone tutte le possibili questioni che vengono da un cristianesimo che si deve incarnare all'interno di una cultura e per cui si pone i problemi di un fraintendimento rispetto allo scandalo che queste donne possano dare con il capo scoperto, con i capelli sciolti. Non sappiamo bene che cosa indichi questo capo scoperto.
Quindi, facciamo diciamo che la prima cosa da dire è che Paolo è in tempi in cui le donne andavano a capo coperto. E quindi non smentisce.
O almeno che a capo scoperto appartenevano quel tipo di donne che probabilmente avevano una dubbia reputazione o erano legate a contesti culturali da cui un movimento nuovo di Cristo cercava di differenziarsi. Allora, però, il dato importante è che le donne nella chiesa che Paolo ha fondato hanno la possibilità di esercitare il ministero che viene loro riconosciuto, che sentono in queste modalità. con il capo coperto. L'altra cosa che mi viene da notare è che nel momento in cui Paolo sembra ripercorrere alcuni cliché patriarcali, poi c'è il colpo d'ala che lo rende Paolo. E allora voglio dire che da una parte lui riesce a stabilire un ordine interpretando il testo della Genesi in maniera apparentemente tradizionale, dove la donna è stata tratta dall'uomo, per cui la donna è la gloria dell'uomo mentre l'uomo è la gloria di Dio, però poi inserisce dei riferimenti di reciprocità che rendono Paolo estremamente moderno. Li troviamo qui in 1 Corinzi 11, ma ancor di più li troviamo quando discute del matrimonio al capitolo 7. D'altronde nel Signore né la donna è senza l'uomo, ed è importante la seconda cosa, né l'uomo è senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così, e qui è la parte sorprendente, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. C'è questo colpo d'ala che trasforma una possibile lettura che potrebbe scadere in una riproposizione del patriarcato in una reciprocità nuova, e lo stesso lo troviamo proprio in quei detti sul matrimonio che portano spesso a dire, con una semplificazione, una banalizzazione di Paolo, che Paolo ha dei problemi sessuali, perché al capitolo 7 si parla del matrimonio nella reciprocità totale. È la coppia che decide di comune accordo quando astenersi dalle relazioni sessuali per un periodo di preghiera, e non solo. In quel testo ci si riferisce...
La moglie non è padrona del proprio corpo, allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie.
Esatto.
Quindi c'è una reciprocità assoluta su questo piano. Professor Penna.
Sì, non bisogna dimenticare che Paolo è anche erede ed espressione di un ambiente, quello giudaico, dove nel culto sinagogale la donna non ha rilievi. E qui il fatto è che si ammetta come normale, perché il capitolo 11 verso 5 è stato letto poco fa, come normale che ogni donna preghi e profetizzi. E siamo già a un distacco, insomma, rispetto alla prassi giudaica notevole, che può essere condizionato o da un ambiente greco, più o meno, perché anche lì la donna è ristretta all'ambito, per lo più all'ambito domestico, e soprattutto è dovuto alla chiave cristiana, cristologica, che muove Paolo, come dire, in Cristo queste differenze vanno a scomparire, ecco.
Ecco, e questo poi lo troveremo enunciato con grande chiarezza nella lettera ai Galati. Innanzitutto, allora, a chi è rivolta questa lettera? Chi sono i Galati? Gli abitanti della Galazia.
La Galazia è questa regione che si trova nella Anatolia, centrato alla Turchia centrale, centro-occidentale, insomma. E sono persone di origine gallica. C'è stata un'invasione nel secolo III a.C. e il re di Pergamo li ha rinchiusi lì, come dire, li ha delimitati lì, e Augusto poi ne ha fatto una provincia vera e propria, e a questi abitanti di quella provincia Paolo indirizza la sua lettera. Tra l'altro Paolo indirizza alle chiese della Galazia, non ai Galati, tout court, ecco. Ma neanche alla Chiesa, alle chiese, cioè lì c'è una pluralità di comunità che si sono costituite forse durante il secondo viaggio cosiddetto missionario di Paolo, e costituiscono appunto così una dislocazione di comunità che credono in Gesù Cristo, ecco. E il problema che sta all'origine della lettera invece è che in quelle comunità, dopo il passaggio di Paolo, si sono introdotti degli altri, diciamo tra virgolette, altri evangelizzatori che sono più, diciamo, giudeo-cristiani, cioè che associano alla fede in Cristo anche la necessità di osservare la legge. E qui al capitolo 2 lo dice con toni molto forti, insomma. Capitolo 2 verso 4, questi falsi fratelli intrusi, i quali si sono infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di renderci schiavi. Parole fortissime.
Ma a loro non abbiamo ceduto, non ecco, sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo, ecco, continuasse a rimanere salda tra noi.
Esattamente.
Ecco, tra l'altro questo tema della libertà è variamente ribadito in questa lettera.
Sì, sì. C'è l'assioma al capitolo 5, verso 1, insomma, Cristo ci ha liberati per la libertà. Una sottolineatura, una ripetizione proprio di parole, ma che evidenzia al massimo. Ora, in questa lettera, la libertà che cos'è? Libertà da che cosa? E qui non è tanto la libertà dal peccato o dai peccati, ma è la libertà dalla legge. Dalla legge intesa mosaica, noi potremmo dire in termini nostri, dalla moralità come criterio di essere considerati giusti da parte di Dio. Dio ci considera giusti non per il fatto che noi osserviamo i comandamenti, detto in termini molto semplici, ma per il fatto che con la nostra fede aderiamo a Gesù Cristo. Quindi viene a darsi una sorta di alternativa tra la legge mosaica e Gesù Cristo, che quasi si escludono a vicenda. Ecco, qui si pone il problema della legge. A me ha sempre colpito molto la tesi di laurea di Erich Fromm, degli anni 20, psicanalista, famoso, eccetera, il quale ha fatto la tesi di laurea intitolata proprio La legge degli ebrei. E viene a dire testualmente che la legge richiede l'azione, non la fede. Mi ha colpito moltissimo questa frase, perché in ogni caso la legge è fatta per essere osservata, per essere eseguita. La legge è per questo, diciamo i comandamenti, no? Che poi non sono solo 10.
Però non tutti sarebbero d'accordo,
ecco,
su questo.
Perché questo può darsi benissimo, perché poi in ambito giudaico ci sono posizioni diverse. Ma Erich Fromm è un nome, diciamo così. Ecco.
Ma lei non pensa, professore, sì, che ci sia anche proprio il problema del rincorrere la novità in questa lettera, il nucleato?
Cioè?
Questa è chiaramente una lettura che viene anche dal mio contesto. Questa è una comunità che Paolo ha fondato strappandola dall'idolatria pagana.
Sì, sì, sì.
E improvvisamente, per cui l'ha liberata, questa comunità ha conosciuto la libertà dell'Evangelo in Gesù Cristo, e improvvisamente si intrufola una novità che è questo gruppo di cristiani giudeizzanti, perché davvero parodizzano un po' l'ebraismo, che propongono tutti questi rituali anche dolorosi, come la circoncisione d'adulti, come condizione. Allora, che dietro questo modo sconsolato di Paolo, e qui Paolo per descriverlo usa proprio un'immagine femminile, figli miei, io vi partorisco di nuovo finché Cristo non sia formato in voi,
sì,
no?
Sì.
Proprio le immagini sono le sue descrizioni ministeriali molto femminile della donna in travaglio per questa comunità. Dietro questa preoccupazione di Paolo ci sia anche la necessità di strappare questa comunità alle continue ricerche della novità, che qui si identifica con la legge, e qui Paolo si trova di fronte a un cortocircuito interessante, perché da una parte deve ribadire che la legge non è sbagliata, che la legge ha una sua bontà.
Sì, sarà soprattutto nella lettera ai Romani che si amplia questo discorso.
Qui prova a farlo. Usando delle immagini di nuovo che sul piano educativo mi affascinano, la precettrice, no? E dall'altra parte però deve fortemente richiamare questa comunità alla libertà che è stata data, per cui quel versetto che lei citava, rimanete saldi nella libertà.
Esatto.
Ecco, leggiamo anche tutti questi primi versetti del capitolo 5, dove dice Cristo ci ha liberati per la libertà. Questo
è uno squillo di tromba, ecco.
Siate dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla, e dichiaro ancora una volta, chiunque si fa circoncidere, quindi qui la legge è intesa più nel senso della circoncisione, non tanto dell'osservanza.
Sì, come una parte per il tutto, diciamo.
Eh sì, però, cioè, quella parte che ritiene superflua, diciamo,
sì,
ecco.
Sì.
Se si fa circoncidere, egli è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Ecco. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge, siete decaduti dalla grazia.
Fortissimo, eh?
Sì, quanto a noi, per spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale, o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.
Già prima, così, alla fine del capitolo 2, c'era anche una dichiarazione analoga. Dunque, non rendo vana la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Qui bisognerebbe anche spiegare il concetto di giustificazione, che non è quella dello scolaro che manca alle lezioni della maestra, insomma. Qui vuol dire essere giusti, considerati
essere
giusti da
giusti,
Dio. Ecco, resi giusti. Ecco, ciò che rende giusto non è la mia osservanza dei precetti, ma è la mia adesione personale a Gesù Cristo, che c'è altro testo celeberrimo, poco prima, il verso 20, dice che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, qui c'è un po' il cuore.
Io aggiungerei però che questo è una critica di genere. Così come in 1 Corinzi 11 ci troviamo di fronte a una parola per le donne, qui è chiaro che il problema non è solo maschile, ma è interessante che Paolo si concentri in esempi di applicazioni della legge, il particolare per il tutto, che sono molto maschili. Si parla di circoncisione. Le donne sanno nella comunità paolina cos'è stato l'inserire il battesimo come segno di appartenenza alla comunità al posto della circoncisione, che era un segno del patto iscritto nella carne maschile.
Per i maschi, sì.
E credo che non sia stato semplice per loro rinunciare a quel segno di appartenenza che purtroppo noi oggi comprendiamo poco, ma che nelle comunità primitive era un segno distintivo della libertà che faceva tutti, uomini e donne, figli di Dio.
Ecco, naturalmente questo senso della libertà e questo senso dell'essere comunque giustificati, resi giusti da Dio per grazia, poi ha comportato, sia nella storia dell'interpretazione di Paolo, sia nella tradizione protestante che ha molto enfatizzato questa dimensione, ha comportato quella che viene chiamata la grazia buon mercato, diciamo, cioè allora si può fare tutto. Lidia Maggi, ecco, lei probabilmente, come dire, ha vissuto anche nella sua tradizione protestante questo dibattito intorno a questo tema.
Certo, ma questo ci rende anche attenti al fatto che le parole più care della fede sono sempre a rischio di deformazione, vanno continuamente riabitate e rivisitate. E allora un annuncio così forte come la giustificazione per fede può facilmente scadere nella grazia a buon mercato, e non è un caso che la critica a questa grazia a buon mercato venga proprio dal mondo della riforma, da uno dei teologi del Novecento, Dietrich Bonhoeffer, che nel suo libricino Sequela ripropone invece come forma di discepolato una grazia, un discepolato disposto a seguire il Signore fino al martirio.
La grazia resta grazia, guai a, come dire, a sminuire proprio quello che è la natura del concetto di la grazia vuol dire gratuità, vuol dire che Dio mi salva, cioè mi perdona, insomma, mi assume la comunione con sé in maniera totalmente gratuita. Questo va assolutamente messo in chiaro. Che poi questo accesso gratuito al Signore richieda un impegno, lo dice Paolo qui, stesso capitolo 5, al verso 13. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Ecco, qui tutto poi si compendia, e lo dice dopo, tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso.
Ecco, questo è il compimento,
ecco,
diciamo.
Sì.
Vogliamo spiegare rapidissimamente che cosa intende Paolo quando dice carne, perché anche su questo ci sono degli equivoci.
Sì, carne è un concetto negativo in Paolo, che non c'è nell'Antico Testamento. L'Antico Testamento la carne è la condizione creaturale, semplice, direi in senso neutro, insomma, però implicante debolezza, caducità, fragilità, eccetera. Invece la carne in senso negativo si trova nei manoscritti di Qumran, dove è associata all'idea di peccato. Non necessariamente nei testi antichi c'era questa associazione, invece a Qumran c'è questa associazione e la ritroviamo in Paolo. Quindi carne non è quella del macellaio, tanto per intenderci, ma neanche,
la
concupiscenza carnale, che di una certa spiritualità, no? Antisessuale, antisessista, non so.
Quindi non è neanche la corporeità.
La corporeità è come no. Ecco, quindi è l'uomo in quanto incline, diciamo così, proclive, insomma, a compiere il male. Ecco.
Potremmo dire oggi è l'egoismo, è il fatto di essere centrati anche, su se stessi, sul proprio ombelico, sì, sulle proprie passioni. Stabilire rapporti dove utilizzi l'altro invece che entrarne in relazione è la deformità della relazione.
Ecco, e infatti il comandamento che Paolo cita è, come dire, una estroversione. Amerai il prossimo tuo, come te stesso, va bene, ma amerai il prossimo tu, devi uscire
che
da te.
È quello che Gesù dice essere il fuoco della legge, il cuore della legge.
Sì. Beh, là in Gesù c'è anche amerai il Signore Dio tuo, che cita il Deuteronomio. Sì, qui in Paolo non c'è. In Paolo c'è solo il secondo, amerai il prossimo tuo. Questo è molto interessante.
Molto.
Molto.
Molto bello.
Molto bello perché...
Non ce n'è bisogno.
Non ce n'è bisogno. Cioè, come dire, che l'amore che parte da Dio e si diffonde, non torna indietro. Si diffonde, abbraccia, invade.
Cioè, è come se ci fosse la grazia e tu al limite, diciamolo tra virgolette, non hai bisogno di amare Dio, hai bisogno di amare il tuo prossimo.
Dio è Dio che ti ama e ti spinge, quindi, e ti spinge ad amare appunto l'altro.
Ecco, l'altro passo, non possiamo chiudere senza citare anche questo, fondamentale non solo nella lettera ai Galati ma insomma in tutta la letteratura di Paolo, è che è quello che citavamo prima. Prima che venisse la fede noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, lo stava leggendo lei prima, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. A questo punto non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo e eredi secondo la promessa. Ecco, questa legge, questa sì, una legge dell'uguaglianza, questa è la grande novità, non che non ci fosse in Gesù che andava a predicare i pagani, eccetera, però qui è enunciata con chiarezza.
Sì, questo è proprio è un principio primo, vorrei dire, del paolinismo e vorrei dire anche, mi auguro, del cristianesimo tout court. Ecco, questa eliminazione delle distinzioni culturali, giudeo e greco, sociali, schiavo e libero, e addirittura di genere, maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo. Qui bisognava inserire nel discorso che Paolo fa in tutto questo capitolo 3 sulla eredità di Abramo, no? Si rifà al testo della Genesi, dice la promessa è fatta a Abramo e alla tua discendenza, dice qui al verso 16, e Paolo prende alla lettera questo singolare, la tua discendenza, come se il testo biblico dicesse è al tuo discendente. E dice, difatti, come uno solo, cioè Cristo. È Cristo il discendente di Abramo. In Cristo ci siamo tutti noi. Quindi ecco perché qui dice siete uno, non una cosa, ma uno solo, proprio al maschile nel testo greco. Siete uno solo in Cristo Gesù.
Noi però oggi questo siete uno in Cristo Gesù, siamo uno solo, né maschio né femmina, né giudeo né greco, né africano né nordamericano, anche fuori di Cristo Gesù.
Certo, cioè il dato di come dire, culturale è quello, ecco, ma la fede in Cristo, l'adesione a Cristo aiuta a superare le contrapposizioni. Qui il fatto è più sulle contrapposizioni. Nell'antichità tra giudei e greci c'era...
Se credi in Cristo devi annullare quelle differenze.
Annullare almeno le contrapposizioni, che le differenze restano.
Certo,
Ah, ecco, le contrapposizioni, ma creare... Perché qui forse viene bene di richiamare ciò che in 1 Corinti 12 Paolo dice della Chiesa di Corinto. Voi siete corpo di Cristo. Cosa significa corpo? Ci sono due possibili interpretazioni. O voi, nel senso, voi costituite un corpo sociale che appartiene a Cristo, oppure voi siete il corpo di Cristo stesso. Siete Cristo nel suo corpo. È come io quando dico la città di Roma, non intendo una città che appartiene a Roma. Intendo Roma come città. Ecco, quindi il corpo di Cristo vuol dire è Cristo come corpo. un Cristo, come dire, che si allarga al di là della sua individualità storica, personale, ma che abbraccia,
ecco,
e assume
noi
in sé.
Noi oggi siamo tenuti, diciamo, ad allargare questa, ecco, questa visione, che, sì, che dice Lidia Maggi.
E non solo, questo significa rispettare l'intuizione paolina. Paolo ha capito, sì, che doveva allargare i confini di Israele, permettere ai pagani di entrare nell'alleanza, per cui allargare questi recinti attraverso questa sua rivelazione, questa rivelazione ricevuta che era il Cristo come Signore. E io credo che in continuità con questa intuizione paolina con cui lui ha riletto la fede cristiana, noi dobbiamo continuare ad allargare questi recinti andando anche oltre, proprio ponendo, come lei poneva, il dato più antropologico sul fatto che siamo chiamati a riconoscerci come un'unica umanità al di là delle diversità, e in Paolo le diversità vengono lette certo con il rischio di divisione, ma soprattutto come carismi, come pluralità di manifestazioni dello spirito.
Sì, le possibilità di armonia, ecco.
Senta, io le volevo chiedere un'altra cosa, Romano Penna. Lei, mi pare ancora nella prima puntata, diceva che Paolo appunto introduce non il seguire Gesù, non l'imitazione di Cristo, ma il vivere Cristo. Ecco. Però nei Vangeli però Gesù chiede di essere seguito,
sì,
vieni dietro a me,
sì,
seguimi,
sì,
fai quello che ti dico, fai, sì, come me. Ecco, quindi... Sì. Come dire, sembra esserci una, non so se una complementarietà oppure invece una differenza.
Sono situazioni storico-salvifiche, come si dice, diverse. Mm. Gesù come maestro, come ogni maestro, ha dei discepoli che lo seguono. Proprio il seguire ha una dimensione, direi, fisica, insomma, andargli appresso.
Sì, vieni dietro.
Ecco, vieni dietro.
Ecco,
vai dietro Satana, no?
Sì.
Vuol dire vai dietro di me, cioè sì, non ostacolare il mio cammino, non metterti davanti, insomma. Mm. Il discepolo per definizione è uno che segue. Mm. Paolo non parla mai di discepolato, mai, né di maestro a proposito di Gesù, né di discepoli, perché la situazione è diversa. Il Gesù fisico, storico, non c'è più. Mm. E il rapporto del battezzato
però,
con
però
lui...
Però allora è difficile tenere insieme queste due...
Sì, 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 è vero che poi si usa molto il linguaggio della sequela anche a proposito del cristiano di oggi, sì, sì, ma... Cosa vuole? Per estensione si può usare anche quel linguaggio lì, purché però non oscuri questa prospettiva paolina, che non è tanto quella della divisione o separazione tra Gesù e il suo discepolo, ma quanto quello della sono combinati l'uno con l'altro. Al capitolo 2 di questa lettera dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Mm. I discepoli storici questo non lo dicevano, ecco.
Ed è come se almeno nel mondo attuale, poi nella storia della Chiesa, si siano sviluppati due filoni, due modalità di discepolato: da una parte la sequela e dall'altra parte l'imitatio Christi. E forse la sequela che viene valorizzata soprattutto in ambito delle Chiese della Riforma è un tentativo di rimettere la distanza tra Gesù e il discepolo.
Mm.
C'è questa preoccupazione. L'imitatio Christi è molto importante. Paolo di fatto richiama questa immagine con un linguaggio mistico, però non tanto con un linguaggio razionale. Cristo vive, non sono più io che vivo, ma il Cristo che vive in me. Ma il rischio di le cose preziose che possono essere deformate è quello di pensare di essere come Cristo. E allora il discepolato nello sviluppo successivo ai Vangeli, nella predicazione della Chiesa, ha questa preoccupazione di rimettere in tensione la distanza tra noi e il Maestro, metterci a suo seguito per essere più attenti a non appropriarci di Cristo. Mm.
Lei sa che c'è tutta una corrente proprio all'interno del mondo protestante che cerca addirittura di correggere Lutero riproponendo questo tema centrale del paolinismo, che non è solo quello della distanza, della giustificazione per fede, che implica un'idea di distanza, la fede stessa implica l'idea di distanza, ma di recuperare invece il tema della partecipazione o della comunione, cioè dell'inserimento Ecco, che è molto interessante.
Ecco, noi su questo ci dobbiamo fermare, ma continueremo ancora la prossima volta a parlare di Paolo con una lettera, forse la più importante, la lettera ai Romani. Ringrazio molto Romano Penna.
Grazie
e Lidia
a voi.
Maggi, buongiorno Lidia Maggi.
Buongiorno.
E ricordo Antonella Borghi, Enrico Murgia, Paolo Tagliolini, Cristiana Monzi. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.